Sono Gennaro Arena di Animazione Cardarelli Napoli. Vorrei chiederle, dottore, se la situazione di eccesso terapeutico non è condivisa dal familiare, che succede?
Secondo intervento, lassù, prego.
Buongiorno, per il dottor Zampieretti. Sono un'infermiera della rianimazione di Rovigo. La domanda è questa. Lei ha detto che la decisione dell'equipe viene scritta in cartella clinica e può eventualmente essere rivista a distanza di tempo, probabilmente in base all'evoluzione clinica del paziente. Però io volevo sapere se nel protocollo, sono qua,
Scusa.
io volevo sapere se nel protocollo avete anche già previsto i tempi di eventuali revisioni e le modalità della revisione della decisione presa.
Allora, se non ci sono altri interventi, possiamo già dare le prime due risposte. Ancora uno, prego.
Sono Paolino De Lugano e volevo chiedere, Paolino De Lugano, le regole della CLS, no? Le linee guida CLS, dicono che una volta trovato un malato, no? Por terra, che ha il bracciale, non rea, non si deve rianimare. In America succede questo. E in Italia cosa si faceva?
Non ho capito la domanda, scusa.
Le linee guida CLS, no?
Sì?
Molti pazienti possono portare un bracciale che dice non rea,
Ah, sì.
no? E in Italia che cosa si faceva davanti a questo problema? Posso?
Se vuole rispondere, dottor Zamperetti.
Sì. Allora, se l'eventuale decisione di fermarsi non viene condivisa dagli infermieri, cioè dai familiari, è una cosa che succede, non dico spesso, ma insomma abbastanza spesso. Può succedere anche viceversa, cioè noi abbiamo malati, cioè mi ricordo, la settimana scorsa mi è venuta durante la visita una signora che guarda il nonno e fa, ce lo manderete mica a casa così, vero? Se la decisione non è condivisa, la si spiega, cioè, non c'è nessun motivo per imporre delle decisioni che, secondo me, che i familiari non condividano. A parte l'aspetto medico-legale, nel senso che saranno sicuramente familiari che faranno casino, voglio dire, ma a parte quello, probabilmente il vivere bene una fase terminale, anche in terapia intensiva, per i familiari è un diritto, cioè devono essere aiutati a capire, cioè l'elaborazione del lutto passa anche attraverso il capire che cosa viene fatto e perché, cioè non può essere imposto, cioè noi non abbiamo mai sospeso una terapia dicendo guardi, mi dispiace che lei non sia d'accordo, ma per noi va fatto così e lo sospendiamo. Né è pensabile farlo senza dirlo, voglio dire, ecco, mi pare che sia, cioè io so di situazioni in cui si continuava a scrivere dopamina e c'era fisiologica dentro al sole, voglio dire, però mi sembra che sia un falso in atto pubblico dal punto di vista giuridico, che è più grave che non ricordo, che sia peraltro una roba ridicola, voglio dire, cioè non abbiamo studiato e lavoriamo per fare questa roba qua, cioè. Nel momento che abbiamo un malato terminale, dobbiamo prenderci cura, secondo me, del malato terminale e della famiglia, aiutando a capire che quello che viene fatto, quello che deve essere fatto, è quello che serve sostanzialmente. E dobbiamo capire insieme che cosa serve poi, perché non è che noi sappiamo sempre qualcosa viene fatto. Molte volte la domanda è, cioè la posizione è dovremmo capire insieme che cosa vorrebbe lui che facessimo a questo punto. Cioè se il nonno vorrebbe che andassimo avanti e rischia e accetta anche il rischio di una settimana in più di over treatment, non ci costa niente, voglio dire, cioè, ci costa all'ospedale, ma per noi voglio dire, cioè, se lui invece lo sentisse come un'intrusione indebita nel suo processo di morire, non c'è nessun motivo di andare avanti, ma allora a questo punto ci si arriva. Cioè, io penso che una discussione e una condivisione in questo senso sia la cosa fondamentale. non c'è peraltro nessuna fretta, anche perché poi se è malato deve morire, muore comunque alla fine, cioè non è che perché i familiari vogliono il malato sopravvive. I tempi e le modalità delle decisioni, no, non c'è un tempo stabilito, a meno che non rientri in quella seconda categoria in cui è time limited, cioè se decidiamo di andare avanti e rivedere il malato a distanza di 48 ore, allora 48 ore dopo si rivede. Se invece si dice sospendiamo, si sospende e si va avanti, cioè se si deve cambiare qualcosa lo si cambia nel momento in cui compare qualcosa di sufficientemente importante da farsi rivedere la decisione. E ovviamente la cosa importante in questo nel momento in cui si decide è non dare ai familiari certezze che noi non abbiamo, cioè non possiamo dire ai familiari guardi noi sospendiamo tutto quanto perché non serve e in poche ore muore, perché se poi la sera è ancora viva, il mattino dopo è ancora vivo e la sera dopo è ancora vivo, ma i familiari ci dicono come c'è. Si sospende perché non serve, poi può andare avanti un'ora, può andare avanti due giorni, cioè non è che sia, cioè i tempi poi noi non li sappiamo, se in questi tre giorni in cui va avanti il compagno delle robe nuove magari succede, riprende a urinare, allora si può anche riprendere, ma si spiega ai familiari, cioè la decisione l'abbiamo presa in questa situazione, eravamo convinti così, adesso la situazione è cambiata, siamo contenti di riuscire, cioè di cambiare la nostra decisione, cioè. Il DNR non ha alcun valore giuridico in Italia, cioè non c'è nessuna legge in Italia che riconosca validità alla richiesta del malato di non essere rianimato. È uscita alla fine del 2004 un documento della fine del 2003 forse, del Comitato Nazionale per la Bioetica che prende posizione. Sollecita una soluzione legislativa, anche perché noi abbiamo abbiamo aderito come Stato alla Convenzione di Oviedo, che è stata in qualche modo riconosciuta nel nostro ordinamento, però mancano ancora i decreti che la applichino effettivamente, per cui siamo in una situazione di stallo e di fatto non c'è nessun riconoscimento giuridico alla richiesta del malato di non essere rianimato, che è una forma di direttiva anticipata, insomma, non c'è nessun riconoscimento giuridico ha un valore importante dal punto di vista deontologico e relazionale, nel senso che nel momento in cui si decida, si arrivi a poter decidere o a dover decidere se il senso di una terapia intensiva, se il malato non voleva essere rianimato, è ovviamente un punto da portare anche ai familiari per poter arrivare ad una decisione condivisa. Però non ha nessun valore giuridico.
Grazie, dottor Zamperetti. Altri interventi, prego.
Sì.
Prego.
No, volevo chiedere brevemente, ma...
Deve alzare la voce, scusi.
Sì. Sì. No, volevo chiedere, ma così facendo non si corre il rischio di occupare un posto così importante come una terapia intensiva, lasciando decidere a un familiare di protrarre questa agonia, insomma? Okay.
Lascio in alto l'altro intervento.
Sì, buongiorno. Io lavoro in terapia intensiva di cardiologia all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Volevo sapere... sicuramente le difficoltà che potete aver incontrato nell'applicazione di questo protocollo sono state chiarite riguardo l'aspetto dei familiari, però quali altri problemi organizzativi avete riscontrato nell'applicazione di questo protocollo?
Grazie, e adesso Rita.
Volevo chiedere un paio di cose. Se c'è stata una formazione specifica per gli infermieri e i medici prima di arrivare a questo protocollo e se è stato consultato anche il comitato di bioetica.
Allora, lasciare decidere i familiari non è un'espressione buona, nel senso che la decisione alla fine è sempre dei medici, nel senso che c'è uno che scrive, c'è uno che firma e la decisione è sua alla fine, cioè non è che i familiari decidano. familiari vengono coinvolti nella decisione, può succedere che lo sentiamo come che abbiamo bisogno di un posto letto. Non penso sia un buon motivo per affrettare le cose, ecco. In genere siamo sempre riusciti a gestire la situazione, ecco. Non mi pare che sia... Sì, volevo dire qualcosa. Non mi pare che sia... Cioè, mi pare che quello che si guadagna sia meno di quello che si perde ad affrettare le cose, ecco, a forzare la mano in questo senso. Sì, vado avanti intanto con gli altri. Problemi organizzativi nell'applicazione. Come ho detto prima, non è applicato il protocollo. Ci stiamo lavorando su, con delle pause anche molto lunghe. Adesso è più di un anno che non lo riprendiamo in mano. Dovremo riprenderlo in mano anche con i caposale. Ecco. I problemi organizzativi sono soprattutto la sensibilità dei medici. Cioè, ci sono tanti medici che girano in terapia intensiva. Tante teste, alcuni altri un po' meno, altri un po' di più, e, per cui cioè, direi che il problema più grosso è quello, cioè nel senso se il problema organizzativo sostanzialmente è quello, direi. E non c'è stata alcuna formazione specifica né dei medici né degli infermieri, peraltro gli infermieri sono stati coinvolti, parecchi infermieri nella discussione per quanto riguarda il protocollo, più medici più infermieri che medici, scusate. Non è stato coinvolto il comitato di bioetica perché non c'è, cioè non abbiamo un comitato di bioetica per la pratica clinica, abbiamo solamente un comitato per la sperimentazione che è assolutamente incontattabile per queste cose. Abbiamo contattato persone esterne, abbiamo contattato un medico legale, abbiamo contattato un esperto di bioetica, abbiamo contattato uno psicologo esterni all'ospedale, cioè amici che ci hanno dato un occhio, ci hanno dato, ha detto così e basta, ma non...
Bene, altri interventi ancora, rapidi? Beh, non... Ancora uno, prego.
Sono Giacomo Zummo da Palermo, dell'ospedale di...
Devi alzare la voce.
Sono Giacomo Zummo, lavoro in rianimazione a Villa Sofia a Palermo. Volevo chiedere se nel protocollo era prevista la sospensione della nutrizione parenterale e tutti i farmaci antibiotici e tutto il resto, perché...
Non viene previsto nel protocollo che cosa si sospende, perché è una decisione che viene presa di volta in volta, cioè non si può scrivere nel protocollo sospendiamo l'ultrafiltrazione perché poi malato magari non è neanche ultrafiltrato, cioè non dice il protocollo che cosa si fa nel singolo caso, è un protocollo che aiuta ad arrivare a delle decisioni poi che caso per caso vanno adeguate al caso clinico. Penso che non si arriverà mai a dire sospendiamo la nutrizione e l'idratazione per il semplice motivo che è una problematica irrilevante per la terapia intensiva, nel senso che se un malato deve morire in terapia intensiva perché abbiamo sospeso l'idratazione e la nutrizione è un malato che può essere dimesso, cioè è un malato che se in terapia intensiva muore molto prima per sospensione di altri farmaci, di altri approcci intensivi, che provocano la morte in tempo molto minore che non la sospensione dell'idratazione e della nutrizione, se solo quello è il problema, lo dimettiamo, insomma è un problema che non ci tocca direttamente, voglio dire, ecco.
Ultimo intervento, prego.
Sì, no, volevo un attimo replicare. Sì. Io lavoro in terapia intensiva neurochirurgica di Treviso. A volte capita che pur tenendo in reparto un paziente terminale, magari con zero posti letti, ti trovi il ventenne, un trauma cranico che gira e che non trova posto. Allora a questo punto bisogna fare delle scelte, anzi bisognerebbe fare delle scelte un po' prima, perché bisogna anche prevedere che una terapia intensiva debba in qualche modo, possibilmente, avere fare in modo che
che se c'è un trano, un ventenne che ti gira, di poterlo accogliere, anziché tenere, sembra di aver capito che a volte si può anche protrarre, anche per una settimana ho sentito dire, un paziente in terapia, un paziente terminale in terapia intensiva. Ecco, voglio dire, costo-beneficio, quali sono le priorità, un paziente terminale oppure un ventenne, un trentenne che ti gira con un trauma cranico e che non riesce a trovare posto.
È un problema che succede questo qua, cioè noi siamo sempre riusciti a tamponare la situazione appoggiandosi a rianimazione periferica, trasferendo il cronico, trasferendo il malato che riusciamo a trasferire e prendendo l'acuto. Riusciamo a prendere acuti anche da fuori e riusciamo a gestire i nostri, sicuramente è un problema grosso, voglio dire, cioè non esistono a riguardo assolutamente linee guida, non esistono a riguardo, ci sono lavori internazionali che dimostrano la solita estrema variabilità da una situazione all'altra, esistono prese di posizione estremamente diverse, cioè c'è chi dice che il primo dovere del medico è di prendersi cura dei malati che ha intanto e gli altri che vengono man mano seconda, c'è chi dice che deve fare delle scelte. Io ripeto, per quanto riguarda la mia esperienza e la mia sensibilità, penso che affrettare una soluzione in questo senso solo per la mancanza dei posti letto porti alla fine a più danni che benefici. Ecco, ripeto, noi siamo sempre riusciti a gestirla comunque, ecco, cioè poi non so effettivamente che cosa succederebbe dovendo dire, noi abbiamo 14 posti letto in terapia intensiva, abbiamo una terapia intensiva post-operatoria che a volte si serve come valvola di sfogo, cioè nella pratica siamo sempre riusciti a gestirla, se la domanda è questa. Nel protocollo non è prevista una soluzione. Che cosa succederebbe in via teorica? Bisognerebbe vedere, insomma, ecco che cosa faremo. Penso che trasferiremo un acuto ad una rianimazione periferica, potendo, ecco. Cioè, scusi, perché trasferiremo un cronico ad una rianimazione periferica, cioè, e gestiremo l'acuto.
Io credo che sia interessante notare rispetto a anche le considerazioni che abbiamo fatto ieri, no? Sull'equità distributiva, il problema della disponibilità di un servizio sanitario pubblico che sia equo, solidale, condiviso e fruibile da tutti, rispetto anche a tutte queste considerazioni. Mi pare di dover fare un parallelismo con l'equilibrio e la ponderazione di tutti gli elementi che entrano, no? In questa decisione. Leggevo la grande attenzione, ad esempio, nei confronti anche delle opinioni della famiglia, che possono a volte anche essere non fondate scientificamente, però molto sostenute dal punto di vista anche della relazione dei parenti rispetto al malato che sta morendo, diciamo, no? Quindi leggo nel protocollo che Zamperetti ci ha presentato una grande attenzione anche a tutti questi aspetti che sono probabilmente facilmente applicabili e applicabili con molta libertà, diciamo, no? Certo con serietà, ma con molta libertà da parte degli operatori, sapendo che hanno dietro la possibilità di gestire un servizio pubblico che in ogni caso copre anche la settimana in più di terapia intensiva, per dire, no? Credo che relativamente alle 132 terapie intensive americane che hanno fatto l'indagine, in cui si vedeva, no, che in qualche terapia intensiva la differenza era da 0 a 79 casi in cui decidevano di interrompere i trattamenti, no? O da 0 a 83 in altre situazioni. Ecco, volevo far rilevare l'importanza, no, e questo mi pare un dato evidente, anche per quanto riguarda la libertà degli operatori e di conseguenza il massimo rispetto dei cittadini, di poter prendere delle decisioni anche di questa natura e con queste conseguenze di costi, però prendere delle decisioni che siano estremamente, che tentino di essere estremamente rispettose delle persone, pur sapendo di investire gigantesche risorse, perché un posto letto di terapia intensiva per una settimana, 10 giorni a volte, è sicuramente estremamente dispendioso. Certo, dopo si devono affrontare i problemi come quello sollevato adesso, magari del giovane che arriva, eccetera, insomma, ma sono cose che pian piano, tra l'altro con la solita libertà citata di poter gestire in maniera integrata tutte le strutture, credo che nella maggior parte dei casi si risolvono. Sì, scusa, volevo dire, io non penso che sia comunque un problema, io non ho l'impressione che sia un problema grossissimo quello lì. Cioè noi, l'esperienza mia è che nel momento in cui noi abbiamo parlato chiaramente ai familiari, gli abbiamo spiegato, abbiamo detto guardi che noi potremmo tirarlo avanti anche per 20 giorni, ma non sarebbe nel suo interesse, non sarebbe dignitoso, perché comunque morirebbe, l'importante è che non soffra, l'importante è che voi gli siate vicino, che lui in qualche modo senta che siate qua e che muoia dignitosamente, senza tanti interventi che servono più a noi che a lui. Io ho sempre trovato che in genere capisco, ma prima uno, magari poi un altro, insomma, cioè non è che le famiglie siano sempre monolitiche, anzi cioè, c'è chi ci arriva prima e c'è chi ci arriva dopo, ma pare che nel giro di 2-3 giorni al massimo, cioè si arrivi tranquillamente a dire, che arrivano tranquillamente a capire, insomma, ecco, cioè, dipende ovviamente da quanto si riesce a parlarci insieme, da quanto si sentono accompagnate anche talvolta in queste scelte. In ogni caso comunque, ripeto, non è mai una scelta fatta contro il volere della famiglia, né apertamente e neanche, mi pare, che sarebbe ridicolo e poco dignitoso, nascostamente, insomma, ecco. Cioè non si fa mai finta di fare tutto, anche perché noi li abbiamo in genere lì dentro e vedono che alla fine quando il monitor diventa piatto noi li rianimiamo e non facciamo niente, stiamo lì vicino a loro a bacio concerto, insomma, cioè, capiscono che non si fa più niente, insomma, ecco, vedono i numerini che scendono, vedono le pompe che scompaiono, vedono insomma che sta succedendo qualcosa.
Grazie al dottor Zamperetti, questa sicuramente è stata una discussione che ha interessato moltissimi tutti e quindi credo che anche come Aniatti dovremmo fare anche noi una riflessione per riproporla in maniera più ampia.
Io saluto, scappo via, grazie di tutto, buon lavoro.